Eccoci tornati in diretta e facciamo una breve prova tecnica. Tommaso, ci senti?
Vi sento.
Ah, perfetto. La prova tecnica più breve della storia della nostra trasmissione, incredibilmente è riuscita. E ti diamo il benvenuto e ti ringraziamo di anticipatamente, insomma, della disponibilità. E
io
sono Giacomo e
Eugenio.
E niente, partiremo, diciamo, già con la domanda, appunto. Da cosa nasce un po' la tua voglia di fare un documentario, insomma, che spinta hai avuto rispetto a fare il documentario riguardo il Celtic, ma più che sulla squadra, successi o insuccessi sportivi, eccetera, che anche a noi francamente interessa poco. Era molto interessante poi tutto l'aspetto che si vede nel documentario di umano rispetto alla squadra, e quindi un po' da dove nasce questa tua voglia di intraprendere questo percorso, ecco.
Ma in realtà, allora, io non sono un grande appassionato di calcio, nel senso che mi piace giocare e quant'altro, ma non seguo tipo i campionati, non ho una squadra del cuore per intenderci, né sono un appassionato di calciomercato o quant'altro. In realtà, casualmente, un amico guardava una partita di Champions tanti anni fa contro il Milan era ovviamente molto più forte del Celtic, perché qualora nessuno lo sapesse, ma diciamo, il Celtic non è proprio una delle squadre più forti sul panorama calcistico, una squadra scozzese, quindi molto energica ma non molto tecnica, ed ero rimasto colpito dal fatto che continuava a perdere, ma la tifoseria era sempre presente, continuava a cantare fino alla fine della partita, e a fine partita sono i tifosi avversari a regalargli sciarpe, magliette, ad applaudire, quindi ero rimasto folgorato da una cosa a cui non sono abituato. Diciamo che l'idea che avevo un po' del calcio era soltanto un po', ovviamente, quello può essere le violenze, gli scontri, ma non ho mai visto un fair play di quel genere, né un fervore e un seguito così importante. Allora ho iniziato un po' a informarmi di questa squadra, ho visto che in realtà avevano un passato che andava ben oltre il calcio, e quindi, essendo una squadra scozzese ma fondata da dei preti irlandesi quando andarono in Scozia nel 1800, no? E lo fecero per, appunto, per i poveri irlandesi che non riuscivano a mantenersi, mi sono un po' incuriosito a questa squadra. Da lì banalmente all'inizio sono andato nelle loro tifoserie più volte, sia qui in Italia che all'estero, e mi hanno sempre accolto come uno di loro, senza né squadrismi né, come dire, appartenenza a niente, e quindi ho rimasto folgorato da una cosa che non conoscevo. Ho iniziato tramite i supporter club di italiani a conoscere un po' di più questo mondo, che ha un fortissimo seguito fuori anche dall'Irlanda e dalla Scozia, cioè penso abbia uno dei maggior numero di supporter club nel mondo, dall'Australia all'America, dall'Italia stessa alla Spagna, ha un fortissimo seguito. Da lì ho iniziato a fare le riprese in modo molto casuale, avevo pochissime informazioni, anche se leggevo un po' in giro libri, internet, così, ma non sapevo granché. Una volta che ho iniziato ad andare a Glasgow, da lì ho avuto un po' la svolta e ho scoperto tutto un mondo che ignoravo, e quindi cosa vuol dire essere parte della famiglia del Celtic, che va al di là del calcio, parte ovviamente dalle loro origini irlandesi, e quindi la musica, i loro colori, i loro simboli, le loro tradizioni, e poi soprattutto questa forte aggregazione. È una delle squadre che mi ha colpito fino al primo istante, perché allo stadio e nei pub e ovunque la squadra è seguita da tutti, dalle famiglie, dai giovani, cioè non è una squadra come uno può immaginarsi, che chi va in trasferta sono solo i classici, come dire, ragazzi, i giovani. In realtà trovi dal novantenne alla ragazzina, dai genitori con i loro bimbi, quindi ha una partecipazione incredibile, e poi da lì si è sviluppato un po' il tutto.
No, l'abbiamo, tra l'altro, l'ho apprezzato moltissimo, ho visto in questi giorni questo documentario, è veramente interessante, ed effettivamente ricostruisce un legame che anch'io non conoscevo, non pensavo di questa portata, proprio fra cioè anche veramente in un mondo dislocato, no? Dove c'è sia la comunità irlandese di Glasgow, ma si intreccia con la storia di Belfast e dell'Irlanda del Nord, no?
Sì, dell'Irlanda poi in generale, perché la cosa che ti colpisce fin dal primo istante, che io non sono abituato, ma penso nessuno di noi, è che puoi andare a Glasgow, quindi in Scozia, e i tifosi stessi si definiscono per metà irlandese e metà scozzese, che è una cosa che se dovessi portarla su, appunto, qui in Italia vorrebbe dire, non so, sentessi metà spagnoli, metà italiani, quindi è una cosa abbastanza anomala, e con una forte unione, un forte legame. Entrambi sono ovviamente paesi che hanno avuto dei passati travagliati, sicuramente tuttora, con il Regno Unito, e in genere sono popoli migratori, soprattutto gli irlandesi, e però questa forte appartenenza, per cui se tu vai in America e la comunità irlandese si sente come se fosse a Dublino, lo stesso lo trovi in Australia o in altri posti, è incredibile. Da lì poi, appunto, il seguito che dicevo prima è qualcosa di impressionante. Uno dei protagonisti del film, tra i tanti, è un signore che ha 80 anni, quest'uomo è una mezza star in tutto il mondo del Celtic, perché lui da Belfast, quindi dall'Irlanda del Nord, ogni trasferta del Celtic prende la sua motoretta elettrica, prende tutta quanta kittata per i colori bianco-verdi della squadra e prende e segue la squadra ovunque. Ovvio, adesso che ha 80 anni va fino a Glasgow, però vuol dire prendere il bus, poi la nave, arrivare a Glasgow, poi l'autobus, quindi comunque si fa una trasferta per un 80enne non abbastanza importante, ma tanti altri vanno in tre parti del mondo. Un'altra cosa incredibile che si scopre nel film è che dovunque vada il Celtic in trasferta, sempre organizzano in quella città dei concerti con le loro band che vengono da Glasgow, dall'Irlanda, e vengono lì a suonare le loro musiche. Le loro musiche sono musiche sì del Celtic, quindi diciamo se più a sfondo, come dire, calcistico, ma la maggior parte parlano sulla storia d'Irlanda, parlano degli irlandesi, chi sono gli irlandesi, quanto ha sofferto quel popolo, e quindi anche tutte le loro battaglie, e arriviamo fino all'ira degli anni 90. Quindi è proprio un percorso differente, diciamo, rispetto a quelli tradizionali, diciamo, calcistici.
Sì, tra l'altro una cosa che colpisce molto, che esce secondo me dal documentario, è proprio questo legame anche, appunto, come dicevi te, con la musica, no? Cioè è una roba abbastanza anomala nel panorama calcistico, trovare tifosi, come dicevi giustamente te, cioè in un qualunque parte, anche appunto, che ne so, vengono a Roma, comunque hanno un pub di riferimento in cui potersi poi caricare prepartita con i gruppi loro, e questa roba è abbastanza anomala, e quindi questo legame anche con la musica è molto molto molto...
Sì, la loro musica, che però vuol dire anche, ovviamente, ha anche delle conseguenze, cioè loro cantando anche canzoni che trattano temi come appunto l'ira, per esempio in Scozia o anche nel Regno Unito in generale, molte canzoni sono bandite. Quindi, per esempio, le stesse canzoni possono essere cantate nei pub o magari appunto nei club, ma non possono essere cantate alcune allo stadio, perché c'è ovviamente in Scozia soprattutto un problema di settarismo, per cui entrambe le fazioni, diciamo i Glasgow Celtic e i Glasgow Rangers, vengono da ceppi come dire, di tradizioni differenti, una più lealista e più di origine protestante, e quindi comunque più filo regina, mentre invece dall'altra parte si arriva più da un mondo repubblicano, cattolico, quindi legato all'Irlanda. Le canzoni in entrambi i casi, ripercorrendo le storie di entrambi, sono ovviamente spesso di periodi molto bui, e quindi in tanti contesti sono proprio bandite. Però loro ce l'hanno nel DNA, cioè cantano sempre. Nei pub non è pensabile pensare altra musica se non quella musica. Se vanno in trasferta, le musiche sono quelle, sugli autobus sono quelle, dovunque cantano quelle canzoni lì, i cori, per la maggior parte anche da tifoseria, sono quelli. E questo li rende unici, sicuramente chi canta con loro fa parte della famiglia, dall'altra vuol dire anche però appunto essere in alcuni casi ghettizzati o banditi, perché appunto questo porta ovviamente anche scontri con altre squadre che hanno idee politiche diverse, non tanto, come dire, non tanto a sfondo calcistico, chi è più forte, chi è più debole, proprio legate a se sei repubblicano o sei irlandese vuol dire che non sei lealista né quindi da protestante, ergo può esserci uno scontro.
Su questo volevo chiederti una cosa, perché in realtà questo un po' esce fuori anche nel documentario, diciamo una storia parallela, sempre calcistica, con due squadre che sono un po' simili al a Celtic e Rangers, che è un po' il derby di Belfast. È la storia del Belfast Celtic, no?
Sì, il Belfast Celtic, allora, è nato prima il Glasgow Celtic, bianco-verde, a Glasgow, da un prete cattolico, i rivali sono i Rangers, quindi con colori blu e rossi, sono lealisti. In contemporanea Belfast nasceva il, c'era già il Linfield, che sono anche loro blu e rossi, stessi colori, stesso orientamento politico, religioso, infatti sono gemellati con i Rangers, e in contemporanea anche il Belfast Celtic, stessi colori del Glasgow Celtic, quindi bianco-verdi, anche loro di origine cattolica e repubblicani. Questo ovviamente ha portato negli anni tantissimi scontri, in particolare a Belfast, durante ovviamente dopo la seconda guerra mondiale in poi, tanti scontri che sono sfociati addirittura nel chiudere il Belfast Celtic, perché durante l'ennesimo derby tutta la tifoseria avversaria, qui dell'Inter, dal pareggio al 90esimo entrarono in campo e banalmente massacrarono di botte i giocatori del Belfast Celtic. Da lì la squadra decise di chiudere, e da allora in Nord Irlanda non è nato quasi niente di simile al Belfast Celtic. Sono nate altre squadre di orientamento simile, ma niente più come allora. Infatti tutti i tifosi nord irlandesi e irlandesi migrano sempre in Scozia delle partite. Io ho incontrato a Belfast, c'è anche nel film, il figlio di uno dei più grandi calciatori del Glasgow Celtic, Charlie Tully, il figlio, Junior, e appunto loro adesso hanno un museo di ricordi, ma per quanto ritengano il Glasgow Celtic la cosa più vicina al Belfast Celtic, sono i primi a dire che da allora, quindi mi pare fu 48 o 49, non c'è più stato niente che abbia sostituito quella squadra, che era molto forte, anche quella lì era molto forte. I grandi talenti partivano da Belfast e andavano poi in tutto il Regno Unito, in Europa a giocare. È stata anche una delle prime squadre ad accogliere un giocatore di indirizzo religioso differente, che era un indiano. Cioè, era molto aperto ovviamente ai migranti e ai giocatori di altri continenti, cosa che ovviamente né Linfield né i Rangers hanno mai tollerato facilmente.
Questo mi riaggancia perfettamente a un'altra curiosità che ti volevo chiedere, è proprio il fatto che diciamo non c'è solo la questione irlandese di mezzo nei temi trattati e portati avanti dalla tifoseria del Celtic. Io in questo momento penso anche molto a tutto l'impegno politico e anche di espressione delle Green Brigade, che è il principale gruppo di tifo organizzato dei Celtic Glasgow, di come hanno avuto sempre e colgano sempre le occasioni per dimostrare il loro impegno antifascista, antirazzista e a supporto delle lotte anticoloniali, anti-apartheid, come in Palestina o certo. Altre.
Beh, la Green Brigade è nata, prima c'erano, per tanti anni c'erano i Jungle Boys, che erano sono un po' parte della Green Brigade, viene da lì. Erano, come dire, il classico tifo, cioè fondamentalmente un grosso calore, grosso entusiasmo allo stadio, ma lo sfondo politico era sicuramente minoritario rispetto adesso. La Green Brigade in realtà ha riportato allo stadio, nella tifoseria, e poi anche, se si vuole un po' espandere il discorso anche un po' al calcio moderno, in realtà tutto quello che sono le cause politiche, quindi una grossa vicinanza alla causa palestinese in primis, che infatti è stata anche testimoniata da Roger Waters dei Pink Floyd in un suo concerto, ha mostrato proprio i banner della Green Brigade con le bandiere palestinesi. E poi sicuramente hanno portato anche tutti i vari temi politici allo stadio, il che ha esteso ovviamente la platea di vicinanza anche al Sempoli di Amburgo, anche al Marsiglia in Grecia, insomma hanno trovato altri interlocutori che prima erano solo di simpatia, invece poi sono stati dei gemellaggi. E infatti anche per esempio ad Amburgo organizzano concerti assieme, eventi assieme, o anche a Glasgow quando ospitano gli altri tifosi del Sempoli. Insomma, loro sicuramente hanno dato una marcia in più, ovvio non solo politica, ma anche a livello di tifoseria. Cioè adesso la tifoseria da diversi anni, a livello anche banalmente di display, quindi si può parlare di show allo stadio, e hanno organizzato qualcosa di unico. Il numero di tifosi è aumentato esponenzialmente, con grande anche soddisfazione del club ovviamente, però hanno portato numeri impressionanti, lo stadio è sempre più ingrandito ed è mi pare il secondo o il terzo del Regno Unito, che per essere una squadra che gioca in un campionato sicuramente minore in Scozia, insomma essere il terzo stadio del Regno Unito vuol dire che si sta competendo con grandi club, certo, come essere Manchester City, Arsenal e altri.
Certo, è impressionante come è portata allo stadio. Tommaso, se tu non hai nulla altro da aggiungere, noi senza così evitiamo anche di spoilerare pezzi
esatto,
di documentario,
finché non è il caso.
Rimandiamo appunto gli ascoltatori e le ascoltatrici a The Huddle. L'ho detto giusto la pronuncia?
Assolutamente. Beh, però almeno diciamo cosa vuol dire The Huddle. Cioè The Huddle, giusto per dare per chi non lo sapesse, The Huddle è fondamentalmente è l'abbraccio sportivo che fanno i giocatori tutti in cerchio prima della partita, è tipico del Celtic, lo fanno anche tanti altri club, però la cosa interessante in realtà è che lo fa anche tutta la tifoseria fa il The Huddle, e non è solo legato al movimento ultras, ma tutto lo stadio fa il The Huddle, vuol dire un abbraccio dando le spalle al campo, salta tutti quanti assieme e si canta la canzone di The Huddle, ed è un po' il simbolo del film. Cioè questo abbraccio in realtà è l'abbraccio comunitario della comunità irlandese, che va dalla musica, alla politica, al calcio, a tutto quello che consegue quel tipo di comunità. Quindi è un po' quello il senso del film e del titolo.
Perfetto, va benissimo con questa aggiunta preziosa. Niente, rimandiamo appunto, ti ringraziamo innanzitutto, grazie della disponibilità,
grazie
e rimandiamo a tutte le persone interessate a guardarsi il documentario,
sì.
E niente, in bocca al lupo per i prossimi progetti e grazie ancora della disponibilità.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi.
Ciao, a presto, grazie.
Un abbraccio, ciao.